Radio Popolare, la radio di chi sente.
Nikifar, Nikifar,
Nikifar.
У дворника нашего Никифора Пивоварова была подруга Кикимора Тамара. Разводила Тамара снадобья разные, и в том числе грибочки заразные. Никифор, Никифор,
Никифор.
Дала Тамара Никифору грибков, хотела посмотреть эффект каков. А Никифор сразу как-то раскис, не понимает, где вверх, а где низ, где право, где лево, не разберет. Сидит тихонько и песню поет, сидит тихонько и песню поет. У дворника нашего Никифора Пивоварова была подруга Кикимора Тамара. Варила старая снадобья разные, особливо из дворника поклёбки заразные. А из ушей Никифора сварила старая зараза зелье волшебное. От всех болезней сразу.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più.
Le 8 e 10 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori. Mattinata difficile, mattinata complicata, con le scimmie così verdi che si sono impossessate del mixer dell'altro studio. Incidente di percorso, abbiamo cambiato studio in corsa con qualche minuto di ritardo, però alla fine siamo riusciti a partire. Seguiamo anche la sigla per recuperare i minuti perduti. E allora anche oggi buongiorno dal demone del tardi, andiamo a cominciare. E allora proviamo a dimenticare, facciamo finta che nulla sia accaduto e ripartiamo dal sindaco di Biella, ancora una volta proprio lui, il sindaco di Biella, che ieri ha detto di essere stato un cretino. Beh, c'è chi è stato partigiano, chi è stato militare a Cuneo, chi è stato azzurro della nazionale di sci e c'è chi è stato un cretino. Ognuno c'ha la sua biografia e quest'ultima sembra essere decisamente la più appropriata se ci vuole candidare nella Lega. Sono stato un cretino e infatti invece di Ezio Greggio poteva dare l'onorificenza ad Asfidanken, che difficilmente c'ha un parente passato per un campo di concentramento. Comunque tranquillo, oggi nessuno le romperà più le scatole. Oggi a prendere il suo posto al sole e a guadagnare il quarto d'ora di celebrità è il collega di Sesto San Giovanni, che alla fastidiosa etichetta di Stalingrado d'Italia pare prediligere un brand urbano ispirato più alle birrerie di Monaco, e sulla scorta del suo esempio ha negato pure lui la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Dopo Biella, Sesto San Giovanni e ci risiamo, ancora una volta in modalità impara la geografia con le onorificenze negate a Liliana Segre. Nega la cittadinanza a Liliana Segre, infatti, è il nuovo gioco di società che va tantissimo negli ambienti della destra, molto più della tombola, che pure affonda le radici nella tradizione, molto più del sudoku a pagina 38 che i sovranisti stanno cercando di risolvere dal lontano 2006. Ma a proposito di giochi, ieri è stata la giornata di gattini contro sardine. Indossata la divisa da gattara, Salvini si è affidato al cuore immacolato del gatto Silvestro e ha scatenato un inferno di social miau contro le sardine. Il primo tweet è delle ore del mattino, con il gattino che si mangia la sardina e l'hashtag gattini con Salvini. Cosa c'è di più dolce e più bello dei gattini? Scrive, e poi PS, ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini, e l'invito al popolo dei gattolici radicali a postare le immagini dei propri mici. Segue un diluvio di post che pare che il potere l'abbia preso improvvisamente la lobby dei croccantini, e chiusura sul far della mezzanotte con il rituale buonanotte a voi e a tutti i vostri pelosetti, micetti e anche cagnolini, ieri, oggi e domani gattini con Salvini. Ora, più che nel cuore del dibattito politico, pare di stare all'intervallo di una terza elementare. Immaginatevi, che ne so, Churchill o anche solamente Helmut Kohl, giusto per citare due statisti della destra europea, che passano la loro giornata a fare miau. No, così, giusto per farsi un'idea. Ma evidentemente l'obiettivo di Salvini è quello di estendere il voto non a quelli che hanno 16 anni, ma a quelli che ne hanno 5, e comunque sarà tutto materiale buono da riciclare su TikTok. Ma attenzione, perché i gattini sono stati solamente il primo step, perché a seguire poi sono arrivati i pinguini che mangiano le sardine, e allora alla sinistra toccherà alzare il livello dello scontro con i trichechi che mangiano i pinguini, a cui la destra dovrà poi rispondere con le orche che mangiano i trichechi, e via di questo passo in un'escalation incontrollata che si chiuderà come alla Fiera dell'Est, con Salvini che, causa frigo vuoto, si mangiò il tricheco, che si mangiò il pinguino, che si mangiò la sardina che mio padre al mercato comprò. Insomma, più che in un paese normale, pare di stare in una puntata di Kilimangiaro con Licia Colò al posto di Mattarella, che non a caso è silente. Come non capirlo? Silente come di fronte a un documentario del National Geographic, e nemmeno uno dei più belli. Comunque, gattini o non gattini, le sardine si stanno moltiplicando e puntano a riempire molte e molte piazze. Bene, molto bene, perché è sempre un bene per la dialettica democratica quando l'opposizione scende in piazza e dà voce al proprio dissenso. Però c'è qualcosa che non torna. Non so se ci avete fatto caso. Di solito chi va in piazza manifesta contro il governo, solo che in questo caso si manifesta contro Salvini, che al governo c'è stato, ma adesso invece sta all'opposizione, e quindi di fatto si manifesta contro l'opposizione. Ops, apparentemente una contraddizione in termini, che però dovrebbe far riflettere, perché ha a che fare con una differenza, la differenza che passa tra il Salvini reale e il Salvini percepito. Il Salvini reale sta all'opposizione, mentre quello percepito invece sta ancora al governo, e quindi gli si manifesta contro, a dimostrazione uno di quanto nella percezione il governo attuale conti come il 2 di picche, due di quanto Salvini sia in grado ancora di polarizzare a prescindere dal fatto che sia al governo o sia all'opposizione, tre di quanto Salvini venga comunque visto come regnante e vincitore a prescindere dal suicidio del papete. Quindi meditiamo, gente, meditiamo, perché che sia subordinazione o ipnosi collettiva, a menare la danza, gattini o pinguini, in questo momento purtroppo è ancora lui. Chi invece gli ha detto quel che gli andava detto è un altro, che non è Zingaretti, ma è un altro, è uno del Milan, e adesso vi dico che cosa gli ha detto. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even... E sì, perché mentre ieri se la rideva con i gattini, con Salvini, improvvisamente a Salvini stesso gli è partito un altro tweet, sempre dall'account Matteo Salvini Official, un tweet dedicato alla mezzala del Milan, Suso, e gli ha scritto: auguri, nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare. E Suso gli ha risposto immediatamente dicendogli: grazie, nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo. Insomma, Suso, per chi si intende di calcio, non salta più un difensore che sia uno, ma con sto dribbling ha mandato a stendere Salvini manco fosse Messi. E quindi, dopo Ezio Greggio, che è stato leader naturale della sinistra per 24 ore, è toccato proprio a lui, che non assomiglia neanche lontanamente a Di Maria o Sané, ma che nel blastare Salvini su Twitter per un attimo pareva Antonio Gramsci. Ma visto che normalmente, come dire, la si butta in cacciara, che siano gattini o altre cose, la cacciara social è quella dei gattini, la cacciara parlamentare invece è quella legata alla MES, il meccanismo europeo di stabilità. Non so se avete avuto modo di incrociare il tema. Sta di fatto che sono saliti sulle barricate quello che adesso sta all'opposizione, Salvini, e quello che adesso invece sta al governo, e ci stava anche prima, ma con Salvini, e adesso invece ci sta con Zingaretti, cioè Di Maio. E di questo rinnovato spirito barricadiero sul tema del MES, che è poi un altro modo per buttarla in cacciara, riassume in modo efficace e interessante oggi Mattia Feltri sulla prima pagina della Stampa. Funziona così, scrive Mattia Feltri: ogni tanto Di Maio e Salvini trovano nella cassetta della posta una raccomandata della UE. Nell'ultima c'era l'avviso dell'imminente approvazione del meccanismo europeo di stabilità, il MES, appunto. E i due si sono accasciati dalla sorpresa, come capita a noi con le cartelle di Equitalia. Sprovvisto di competenze, non entro, dice Feltri, nel dettaglio delle decisioni e delle contestazioni durissime, perché pare che l'Italia, sottoposta al nuovo regime, cadrebbe all'indomani falciata da una raffica di mitra. Però è bastato un quarto d'ora a zonzo nell'archivio della stampa, e non in quello dei servizi segreti deviati, per scoprire che 1. La riforma è stata avviata nel 2018 a giugno, 2. Ha preso una prima struttura nel 2018 a dicembre, 3. Un accordo di massima è stato raggiunto nel giugno 2019, 5 mesi fa, 4. Ulteriori passi non si sono compiuti, 5. Alle riunioni hanno partecipato i governi dell'Unione, compreso il nostro, sebbene alcuni suoi membri non lo sappiano e pensino che l'Europa sia Manitou o lo spirito delle praterie. E chi era il premier a giugno? Lo stesso di oggi, Giuseppe Conte. E chi erano i vice premier? I due di cui sopra, destinatari della raccomandata, laddove si dimostra che il problema non è il papete, ma averne fatto la sede estiva di un ministero. E mentre Di Maio, che domani diserta il G20 in Giappone per un tour elettorale in Sicilia, presto riceverà un'altra raccomandata, stavolta da Tokyo. Resta da stabilire se davvero la coppia non sapesse o facesse finta, e capire quale delle due opzioni è la più allegra. Però possiamo continuare a votarli e a frignare sull'Europa mascalzona. Questa è la sintesi che Mattia Feltri oggi fa del dibattito sulla MES, con Salvini e Di Maio che gridano vergogna sulle barricate rispetto a un iter e a un percorso che li ha visti protagonisti a loro insaputa nei mesi in cui hanno governato il paese. Sono le 8:21 minuti in questa concitazione del mattino, in cui abbiamo dovuto cambiare lo studio, in cui siamo partiti in ritardo e in cui però non ci perdiamo il lusso di tenerci in sottofondo una canzone come Isn't She Lovely? Lui è Stevie Wonder. E francamente non mi ricordavo che partisse così, con questo che sembra quasi un miagolio da social, ma il miagolio poi diventa canzone. E che canzone, Isn't She Lovely? E poi tra poco rientriamo su un ultimo tema. Il centro, tutti vogliono il centro, solo che è difficile trovare un posto al centro, come è difficile trovare un ombrellone libero a Ferragosto, proprio perché tutti ci vogliono andare, o perlomeno tutti dicono di volerci andare. Oggi il Messaggero scrive di Renzi e Salvini, gemelli diversi, e la competition al centro che verrà, ma sopra di loro, sulla stessa pagina, ci sta un altro che al centro ci vuole andare, così come ci hanno, hanno cercato di andarci tutti quelli che ieri brillantemente elencava nel suo pezzo sul Fatto Quotidiano Alessandro Robecchi. E l'ultimo della serie è Calenda, che oggi è intervistato da Mario Aiello e che racconta il suo partito scossa per un paese che non cresce. Intervista che lasciamo ai cultori della materia, ma segnalo che nella pagina a fianco del Messaggero c'è una notizia che riguarda il Partito Democratico, che a Roma cambia sede. Addio centro, si va al Pigneto. Attenzione PD, perché come spiegava la ex ministra Trenta, al Pigneto c'è la droga, e quindi, ma chissà mai, forse potrebbe anche essere utile per una svolta. Ma invece questi ultimi minuti di trasmissione ce li prendiamo per dire che cosa? Per dire in fondo che il mondo così come sta andando oggi, e il paese, ma non solo il paese, lo si può raccontare meglio, nel migliore dei modi, attraverso la biografia e la storia di alcune donne. L'abbiamo fatto con Ilaria Cucchi la settimana scorsa, continuiamo a farlo con Liliana Segre, e oggi invece la storia è quella di Daphne Caruana Galizia. Repubblica oggi sulla prima pagina mette un'immagine molto bella e molto tenera di una giovanissima Daphne Caruana Galizia a passeggio con i due figli piccoli, uno nel passeggino e uno invece che la accompagna a piedi. E l'immagine di Daphne Caruana Galizia torna sulla prima pagina perché è stato arrestato l'uomo che ne ordinò l'omicidio. E allora questa storia la racconta Carlo Bonini a pagina 14. Tutto finisce, scrive Bonini, dove tutto era cominciato, nelle acque dell'isola di Porpora, come i Fenici avevano battezzato Malta, come Daphne, donna libera che aveva studiato da archeologa ma di mestiere faceva la giornalista, chiamava la sua isola. In mare, da una pilotina di nome Maya, attrezzata per la pesca d'altura, il 16 ottobre 2017 era stata data la morte a Daphne con un SMS che aveva innescato a distanza l'autobomba che l'avrebbe arsa viva. E in mare, all'alba di ieri, poco prima delle 6, qualche miglio a largo di Porto Maso, 8 km a nord della Valletta, lungo la costa occidentale, l'uomo, ora accusato di essere il mandante di quello scempio, ha finito la sua corsa. Fermato e ammanettato dagli uomini delle motovedette della Marina Maltese, con in mano un mandato di cattura per omicidio volontario, mentre in fuga a bordo di Gio, il suo yacht a due ponti, aveva messo la prua verso l'Italia, rifugio battezzato per la sua latitanza o forse tappa intermedia per l'Albania. Un uomo che di nome fa Jorgen Fenech e che sabato prossimo compirà 38 anni, il rampollo di una famiglia che da mezzo secolo è fondamenta del potere sull'isola. Il rosso dei laburisti, come accadde dal 2013 a oggi, il blu dei nazionalisti, come è stato in passato. A capo di una holding, almeno fino a martedì 12 novembre, quando ha precipitosamente trasferito tutte le sue cariche societarie nelle mani del fratello Franco, una holding che di nome fa Thomas Group e il cui business, nel tempo, ha di fatto monopolizzato tutti i rami di business che oggi spingono l'impetuosa crescita del PIL di Malta. Il gioco d'azzardo, fisico e online, con la proprietà del più grande casinò dell'isola, quello di Porto Maso, e ancora l'industria alberghiera con l'Hilton Malta e il Dolmen Resort Hotel, l'edilizia intensiva per abitazioni di lusso e uffici con la Porto Maso Business Tower e la Quad Business Tower, e ancora le attività portuali con una concessione trentennale che gli affida la gestione dei terminal del Grand Harbour, il grande bacino commerciale e turistico su cui affacciano i bastioni della Valletta. E ultimo, solo in elenco ma decisivo in questa storia, il 33% della proprietà della nuova e unica centrale elettrica a gas dell'isola. La nuova centrale elettrica a gas è infatti in quel 2013 il biglietto da visita di un nuovo rinascimento maltese, con cui il partito laburista del giovane e ambiziosissimo Joseph Muscat e dei due uomini a lui più vicini, il futuro capo di gabinetto Kit Schembri e il futuro ministro Konrad Mikke, comizi si prendono con un consenso pubblicitario il governo di Malta, ma la realizzazione della nuova centrale è anche il volano di un sistema di corruzione di cui Jorgen Fenech e la grande liquidità del suo gruppo diventano il perno. La società 17 Black diventa il veicolo finanziario con cui convogliare tangenti agli uomini più vicini al primo ministro e poi ai suoi al suo braccio destro e al suo braccio sinistro. La 17 Black è il segreto che tiene insieme il patto corruttivo che governa l'isola e che nel 2017 Daphne Caruana Galizia afferra appena convinta che possa portare lontano, un segreto per il quale poi pagherà con la vita. Nella pagina a fianco si racconta più nel dettaglio la vicenda di questa 17 Black, di cui Daphne non era in grado quando scoprì quella società di fornire prove decisive che documentassimo che cosa si nascondesse dietro, e non le sarà lasciato nemmeno il tempo di farlo. Chi ne ordina la morte, scrive Bonini, è evidentemente terrorizzato che possa arrivare dove non deve, ma poi alla fine, come dire, ci si è arrivati lo stesso. Sono le 8:30 in punto e abbiamo già finito qua, anche perché purtroppo con l'incidente di percorso di questa mattina ci siamo mangiati molto del tempo a nostra disposizione. Ritorniamo domani mattina come sempre alle 8 con il Demone del Tardi. Nel frattempo buona giornata a tutti da parte di Gianmarco Bacchi, e la linea va alla GR con Omar Caniello. Grazie, a domani, ciao.